a volerle invece tenere fuori, condannate alla loro tradizionale posizione di subalternità, alle classi lavoratrici, sono sicuramente gli elettori del PLI, gli elettori della destra italiana, che adesso andremo a guardare un po' più da vicino. Allora, abbiamo accennato al record storico raggiunto dal PLI di Maragodi nelle elezioni del 1963 con il 7%, è chiaramente un dato che indica nel Partito Liberale Italiano come il partito di riferimento per tutti coloro avversi all'ingresso dei socialisti nel governo. Quindi il travaso, di voti, il deflusso di voti dalla Democrazia Cristiana è, si può dire, avvenuto avvantaggiando soprattutto alla sua destra il Partito Liberale. Quei settori che sono spaventatissimi da quelle punte riformatrici che costellano il programma del centro-sinistra, la nazionalizzazione delle industrie elettriche, quindi è il settore industriale sicuramente colpito direttamente dalla vis riformatrice del centro-sinistra, e che vedono in generale questa pianificazione, questa volontà di governare, di pianificare il processo economico come una minaccia di socialismo reale, come una minaccia di una deriva dell'Italia in senso sovietico addirittura. E sono posizioni che hanno alle spalle, comunque possono contare sul supporto, sul megafono di importanti media nazionali, il Corriere della Sera, quotidiano milanese su tutti, che in quegli anni è il portavoce di fatto della linea Confindustriale, e per settori per i quali la minaccia comunista, la paura del comunismo è ancora uno spettro, un fantasma assai vivo e presente. E quei settori ancora che sono delusi dalla nuova posizione, dal nuovo corso politico percorso dalla Democrazia Cristiana negli ultimi anni, dalla DC di Fanfani e poi di Moro, e che dunque si congedano da un appoggio alla DC inteso come antemurale contro il comunismo, e che sono alla ricerca dunque di nuovi punti di riferimento sulla scena politica, e nel 63 si rivolgono in buona parte appunto al Partito Liberale Italiano. Ma quali sbocchi poteva avere il PLI giunto al 7% concreti, cioè per mettere a frutto questa enorme crescita di consensi? L'unico sbocco era quello di ravvivare la pista centrista, ovvero quella di rimettere in auge il discorso dei governi di centro con l'adesione del PLI, ma abbiamo visto che questa ipotesi viene comunque scartata sia da Moro che dai suoi principali alleati, i repubblicani e i socialdemocratici. Un altro partito che si è probabilmente avvantaggiato dal crollo democristiano alle elezioni, l'MSI, che cresce rispetto al 1958 di neanche un punto percentuale, dello 0,3 in particolare, e che in generale sta pagando e sta accusando il colpo del luglio 1960. la rivolta popolare, la protesta popolare, questo ritorno dell'antifascismo su basi di massa che si era manifestato nel corso di tutta la vicenda Tambroni, che abbiamo raccontato nella scorsa lezione, è sicuramente stato un colpo per i missini che si vedono sbarrata la strada della cooptazione al governo in via parlamentare. Quindi tutta la strategia seguita dal segretario Michelini subisce una durissima battuta d'arresto nel luglio 1960, perché di fatto le proteste e la caduta del governo Tambroni, abbiamo visto l'avvenimento che dà il via di fatto alle esperienze di centrosinistra. Quindi l'MSI si vede in questa fase colpire a fondo dalla logica della conventio ad excludendum. Anzi, in questa fase in particolare, il centrosinistra, una cosa importante, il centrosinistra è la fase in cui la conventio ad excludendum emerge in tutta la sua chiarezza, diciamo così, ovvero le ali estreme di questo sistema politico a fulcro centrista vengono tagliate fuori, vengono lasciate al di fuori dei meccanismi di governo, l'MSI a destra e il PC a sinistra. Questo significa che questo isolamento, per quanto riguarda l'MSI, abbiamo visto l'isolamento che sta scontando il PC a sinistra. Questo isolamento invece che ora deve affrontare l'MSI alimenta le opposizioni interne al partito, alla linea di Michelini, smentita dalle vicende successive al governo Tambroni, le opposizioni dunque alla linea parlamentare, le opposizioni alla linea che l'altra volta avevamo chiamato di fascismo in doppio petto. E sono opposizioni che raccolgono soprattutto adesioni tra i giovani, che amano riprendere a cavalcare quelle retoriche del fascismo rivoluzionario e che vedono in Giorgio Almirante un po' la loro figura di riferimento all'interno del movimento sociale italiano e che in un certo senso accomunano queste frange di giovani che cercano nell'estrema destra, nella destra extraparlamentare praticamente, qualcosa c'è in comune con i giovani della sinistra extraparlamentare, questo rifiuto della società politica, questo rifiuto del sistema. E proprio quelle primissime esperienze, i primissimi passi compiuti dal centro-sinistra in Italia all'inizio degli anni 60 lasciano già intravedere come queste opposte frange estremiste possono potenzialmente, daranno di fatto vita a una miscela esplosiva pochi anni di là a venire. Sui monarchici, viceversa, c'è ben poco da dire. Le elezioni del 1963 ormai sono con l'ultimo chiodo sulla bara. Sulla bara di ogni ipotesi, di ogni idea di ritorno realistico dei monarchici come in Italia, come concreta proposta politica. E ormai dopo, in questo ventennio, le istituzioni repubblicane hanno dimostrato solidità, si stanno radicando si stanno radicando nel paese e dunque dopo 20 anni anche il fuoco, le braci della nostalgia monarchica si stanno affievolendo sempre di più. Istituzioni repubblicane che sì, stanno mettendo radici nel paese, senza però il consenso non solo di tutti, ma senza neppure il consenso di alcuni spezzoni delle istituzioni stesse. Questo discorso ci approccia a uno dei primi grandi scandali che sconvolge la vita politica italiana. Mi riferisco al cosiddetto caso Sifar.